Ciao a tutti, ben ritrovati, Cristina Brondoni e Sara Uslenghi. Oggi continuiamo il nostro viaggio nelle menti criminali e dopo aver fatto la puntata precedente sulle madri affette da sindrome di Munchausen per procura, quindi diciamo madri non proprio, come dire, amorevoli, modello, oggi invece parliamo di una storia di amore materno, anzi la storia di amore materno.
Per antonomasia.
Per antonomasia.
Sì, sì, sì. Ed è la storia di Leonarda Cianciulli.
Esatto.
Che appunto è arrivata alle cronache come la saponificatrice di Correggio, no? Che già appunto una che faceva saponi, se si sta parlando di morti male, effettivamente già apre degli scenari
inquietanti.
E infatti lo scenario di Leonarda Cianciulli è dal punto di vista criminologico del tutto inquietante, ma ci dici tu dal punto di vista invece umano, materno, cioè parliamone, facciamo sì, questa sì. Introduzione.
Ma, allora, poi vedremo i fatti, entreremo un po' nel, come dire, nei fatti, nelle cose, però diciamo che è sicuramente una donna caratterizzata dal grandissimo amore materno.
Sì.
Lei aveva quattro figli sopravvissuti, perché in realtà la sua storia è anche segnata da una tragedia grossa, nel senso che lei ha avuto, credo, 13 gravidanze.
Lei dice
male.
Così nel memoriale, dice 13, poi però a saperlo.
Comunque perché... ha avuto una storia molto particolare riguardo alle gravidanze, nel senso che ha perso parecchi figli durante la gravidanza e ne sono anche morti dopo. Quindi una donna segnata comunque da un dolore molto grande. Quattro figli sopravvissuti che lei, diciamo, teneva come dei gioiellini, perché
sì.
Leonarda non era una donna dell'alta borghesia, anzi tutt'altro, insomma, era una donna, diciamo, povera, possiamo dire, comunque non povera, sì. Però diciamo non era... Però i figli, ad esempio, li aveva fatti tutti studiare, il grande faceva il classico, l'università, gli altri due il classico, la bambina andava all'asilo dalle suore, e lei, diciamo, una madre amorevole.
Allora, tutti la conoscevano effettivamente per madre amorevole, cioè nel senso che sono tutti convinti, tutti concordi nel dire, testimoni che poi andranno appunto a processo, diranno che lei tutto si poteva dire, ma non certo che non fosse una madre amorevole. Tant'è vero che addirittura al processo ha delle attestazioni di amore e stima da parte del figlio maggiore, chiaramente che era imputato con lei.
Sì.
Nel processo per tre omicidi, tra l'altro,
e Giuseppe, giusto?
Giuseppe, esatto, no? Giuseppe, Peppino, insomma, lei diciamo, ha questi diminutivi, però diciamo che il tutto nasce da una sorta di culto animista, potremmo
sì,
dire,
sì,
no?
Mettiamola perché, così.
Mettiamola sì. Così, perché insomma la Leonarda già ci ha avuto una vita che inizia con una roba che sembra bruttissima, cioè nel senso che le cronache sostengono, cioè ci sono due punti di vista contrapposti già sulla nascita della Leonarda. Qualcuno sostiene che sia figlia di questa Emilia di Nolfi che ha subito una violenza sessuale e quindi poi è nata Leonarda, e altri invece sostengono che era figlia di un'altra persona, di un'altra madre con cui lei comunque non è mai andata d'accordo, che non ha subito violenza ma che in realtà comunque ha un rapporto totalmente conflittuale con la figlia, tant'è vero che lei racconterà nel memoriale che ha scritto, che è una roba tipo non so quante pagine ma tantissime, no? Lei scrive questo memoriale, ma racconta una roba un po' particolare, perché dice che mia madre, c'è scritto nel memoriale, mi chiamava Norina, che fondamentalmente era il diminutivo di Eleonora, mentre il mio caro defunto padre mi chiamava Nardina, ok? Quindi dice che lei ha in sé due esseri differenti, quindi Norina è quella forte, volitiva, tratti cattiva, invece la Nardina, uh-huh. che è la figlia di papà, è quella buona, è la buona madre, è la buona moglie, no? Quindi già partiamo
bene, mettiamo... un tocco temporale,
mettiamolo,
siamo in che
giusto.
Anni?
Siamo in che anni? È nata nel 1894, credo, anche se da alcuni documenti risultava 1896, comunque diciamo siamo alla fine del 1800 e morirà poi il 15 ottobre del 1970.
Esattamente, quindi okay. Siamo nel vintage, diciamo, siamo nell'Italian vintage.
Esatto, vintage crime.
Sì, Sì, lei ha questa partenza piuttosto difficile, comunque vadano le cose. Diciamo che il memoriale, sull'autenticità del memoriale sono state fatte alcune, non si sa se è vero. Noi vogliamo pensare che sia vero,
Noi ci vogliamo credere,
perché è
dai.
talmente bello che noi vogliamo pensare che sia vero, perché veramente è a tratti geniale e comunque molto interessante.
Sì, anche perché poi nel memoriale fondamentalmente lei racconta questi omicidi e sembra che li racconti, non dico senza veli, però insomma racconta delle cose che se andiamo ad analizzare dal punto di vista crime, ma di adesso, cioè non dell'epoca, stanno in piedi. Cioè nel senso che poi era venuta fuori un po' tutta la storia che lei uccide queste tre conoscenti, amiche, e poi per sbarazzarsi dei cadaveri, li fa a pezzi, di alcuni dice anche quanti pezzi,
Esatto.
e li infila nel pentolone che ha sul fuoco per fare il sapone, che non era una roba così strana, perché si usava, sono andata a informarmi chiaramente, si usava, del maiale non si butta via niente, quindi si usavano appunto pezzi di maiale,
Esatto.
eccetera, per fare il sapone. Siamo ovviamente nel secondo dopoguerra, se non erro, sì. Nel senso che qua siamo tra il 39 e il 40, quindi diciamo che appunto questa pratica di arrangiarsi, di fare il sapone in casa, era una cosa che
Sì,
lei faceva
tranquilla.
normalmente, tranquillamente. Certo, il discorso è quanto maiale usi,
E soprattutto che
ossa
ossa
stai
stai
usando.
usando, di che...
Esatto, no? Perché insomma lei diciamo che ci ha fatto finire tutta una persona nel
Esatto,
pentolone e
tutta.
lì è andata avanti, pare, giorni, no? E lei nel memoriale questa cosa la
Una donna
racconta.
di sostanza, diciamo, lei comunque.
Sicuramente, no?
Comunque una vita non facile,
No.
da bambina pare avesse sofferto di problemi di epilessia, però vabbè, diciamo, lei sostiene di aver, a un certo punto sostiene di aver addirittura tentato il suicidio da bambina, poi invece no, in realtà probabilmente questa cosa è successa quando era già imprigionata nel manicomio criminale. Comunque a un certo punto lei si sposa, la
Esatto.
ragazza si sposa, però ai genitori, alla madre, non piace suo marito. E
Il
cosa
Raffaele
succede? Il
Pansardi
Raffaele non le
non le
piace, alla
piace.
mamma non le piace, però invece di fare come fanno molte suocere che dicono semplicemente guarda tuo marito non mi piace tanto, la madre la maledice.
Così.
La maledice. Le dice guarda, la maledice, tronca ogni rapporto e soprattutto la maledice. Questa cosa della maledizione insomma, le pesa, poverina.
Insomma, essere maledetti il giorno del matrimonio comunque ti
Di
scoccia, eh.
solito la madre dovrebbe portare la collana, qualcosa di vecchio, qualcosa di blu.
Nuovo,
Lei la
niente.
maledizione, maledizione in cui le augura proprio senza problemi una vita piena di sofferenze.
Ah, quindi la formula era quella, le
Sì, diciamo che
dice
in sintesi
in
le dice: io
sintesi.
spero che tu soffra tutta la vita. Pare
Fantastico.
che questa cosa, tra l'altro, nella testa di Leonarda si metta insieme ad una profezia che le aveva fatto una zingara anni
Ah già, è
prima.
vero che c'era la zingara che aveva la
Esatto.
lettura della mano. Cos'è che era? Gli aveva fatto?
Aveva
Sì.
sì, o l'ha letto la mamma, comunque le aveva predetto che si sarebbe sposata, avrebbe avuto dei figli, ma i figli sarebbero morti tutti.
Ah,
Ti
giusto.
mariterai, avrai figlioranza, ma tutti moriranno i figli tuoi.
Sì, tra l'altro parlava un po' come Yoda, sta
Sì,
zingara,
è
no?
un po' anche Cersei di Game of
Sì,
Thrones, no? Quando
anche
le
sì.
dice, guarda, le corone saranno d'oro, i sudari saranno...
Saranno, esatto.
Quindi diciamo che non è bello, ecco,
No.
sentirselo
No, no,
dire.
no.
E in effetti purtroppo la predizione, tra l'altro, è
Sì, si
veritiera.
rivela appunto abbastanza che ci prende,
Ci
insomma,
prende,
sta
purtroppo
donna,
ci
no? Cioè, è
prende.
anche vero, aspetta, però diciamo appunto che non è che ci crediamo noi alla profezia, è questione
No, no,
statistica, cioè
no, è stato
siamo,
purtroppo un...
tra l'altro appunto siamo dalle parti di Avellino, appunto tra il 1920
Sì,
e giù di lì,
23
quindi
si è sposata
sì,
lei, mi sembra,
esatto, no?
se di
La
23.
mortalità
No,
infantile.
17 si è
Si è
sposata nel
sposata nel
17. A 23
17, a
anni
23 anni, la mortalità infantile diciamo che
era
propendeva
altissima.
per la zingara, no? Cioè
Sì,
nel senso che la statistica, cioè la zingara
giocava su un
semplicemente
terreno
ha
sicuro.
giocato su un terreno sicuro, cioè che quindi i bambini morissero per
Purtroppo
febbri,
sì,
era la norma, no?
esatto,
Quindi,
non c'erano vaccini.
esatto. Solo che il problema qual è della Leonarda? Che aveva il carico da 90 con la profezia più la
Esatto,
maledizione.
esatto.
Profezia più
Viaggiava
maledizione
uguale,
uguale morti male,
esatto.
quindi.
Allora, sui numeri, appunto, abbiamo detto prima che forse nel suo memoriale sono un po' esagerati, però fosse stato anche un solo figlio, comunque sarebbe stata una tragedia. Lei dice, racconta che le sue prime 13 gravidanze finiscono male, tra aborti spontanei e morti in culla. a un certo punto lei riesce a portare avanti una gravidanza e poi altre tre, quindi le nascono quattro figli sani che stanno bene, pare con l'intervento di una strega locale, cioè anche qua sì, ci mettiamo l'altro carico.
Sì, da sì, ci mettiamocelo, cioè... E d'altronde quindi, da chi è che vai dal medico? No. Vai dalla strega.
Vai dalla strega. La strega però effettivamente in qualche modo...
Una strega buona.
Esatto, lì. Una strega buona, finalmente le nascono questi quattro figli sani e possiamo immaginare... E su questo devo dire che non c'è niente da dire di negativo della Leonarda, no, in questa situazione. I quattro figli diventano per lei il bene
sacri.
Sacri. Cioè, lei si identifica con la dea Teti, sì, che sì, per proteggere il figlio lo prende, lo bagna nelle acque dello Stige, sì, dimenticandosi sì, il tallone. Ma vabbè.
Poi quello va a fare la guerra senza scarpe, vabbè, pure
esatto,
lui.
Cioè, quello lì.
Mettitele le scarpe, esatto, a chi
ma anche la mamma, il talloncino.
Cioè, rigiralo e
puccialo. Metti in testa, però vabbè. Non facciamo mommy shaming, no, in questo infatti, caso.
Va bene.
E quindi lei si spinge verso un interesse nei confronti dello spiritismo, la magia nera.
Anche un po' per interesse, però,
sì, sì,
perché vede
sì,
che cosa succede. La Leonarda, che
sì,
appunto,
ecco, non è una pura di...
Non è una
no,
pura, no?
Facciamo cioè, la santificazione.
Esatto, è un po' dritta la Leonarda,
sì,
no?
È molto dritta.
Ma da questo punto di vista, effettivamente, intanto, che cosa succede? Che ad Avellino... la trattavano tutti un po' come se fosse la donna di facili costumi,
sì,
un po' quella che, insomma, tra l'altro c'aveva già delle denunce tipo per rissa, aggressione.
Sì, col pugnale, aveva aggredito
col pugnale,
col pugnale,
tra l'altro.
Sì, cosucce.
Sì, sì. A un certo punto, nelle parti lì dove abita lei, Montella, Avellino, eccetera, avviene un terremoto pazzesco.
Sì,
che
quello
le distrugge,
del vulture.
Esatto,
sì, sì,
quello del vulture che le distrugge casa e quindi con il marito... E i ragazzini superstiti decidono di trasferirsi al nord perché hanno probabilmente qualcuno, tra l'altro lui forse lavorava per lo Stato, per un archivista.
Sì, era impiegato dell'ufficio del registro.
Esatto, e viene trasferito, quindi alla fine vanno dalle parti di Reggio Emilia, vanno a Correggio e invece a Correggio è come se Leonardo avesse avuto la seconda chance, no?
Esatto.
Perché
esatto,
a Correggio invece sono tutti concordi nel dire che non soltanto... Era una, sì, probabilmente un po' sopra le righe, però la trovano umanamente molto valida.
Sì, sì, è ben voluta anche perché lei è sicuramente un po' strana, eccentrica, comunque offre questi servizi di chiromanzia.
Esatto.
Però nello stesso tempo...
A pagamento.
A pagamento, ovviamente. Invita gente a casa, è estremamente...
Ma tra l'altro alle 5 prendeva il tè,
il tè
e io già solo per questo motivo sarei stata la vittima ideale.
Anch'io.
Esatto. Vieni coi a prendere dolcetti, il tè con i dolcetti. Sicuramente, Leo, vengo subito.
Già, cioè, siamo già lì. E quindi
se non mi ammazzava Ted Bundy che c'ha il braccino.
Esatto.
Così era
esatto,
la Leonarda.
Finivamo con la Leonarda.
Sì, sì,
tra l'altro, lei ricordiamoci che siamo comunque negli anni del ventennio, una fervente fascista,
sì,
e madre di famiglia, insomma, tutte le caratteristiche, tutte le caselline, a parte un po' di stranezza nei modi di fare, però le vogliono tutti bene.
Le vogliono bene. Tra l'altro, lei aiuta anche un sacco di gente, poi scopriremo il perché. Lei aiuta un sacco di gente, nel senso che quando riesce a mettere su un commercio di abiti vecchi,
esatto,
che se ritorniamo ai tempi, vecchi non si intende chiaramente di stracci,
no, no, no,
si intende di abiti usati e all'epoca riesce in qualche modo a fare fronte alle esigenze di molti, perché
certo,
se da un lato si fa pagare molto bene da chi può, dall'altro c'è un po' la sindrome di Robin Hood, no?
Sì,
quindi,
sì.
Nel momento in cui quello là mi ha dato un sacco di soldi, ma tu hai bisogno, il vestitino te lo do per
esatto,
il bambino, eccetera. Quindi era ben voluta anche in questo senso, non era difficile probabilmente trovare, scorgere del bene, no?
Esatto.
Poi lei dirà poi nel memoriale, sempre appunto che abbia detto il vero, che in realtà già a quel punto faceva del bene... Perché ovviamente doveva contrastare questa maledizione.
Sì, anche perché a un certo punto nella sua vita entra un altro... Allora, il marito a un certo punto l'abbandona, vabbè, ma questo non sembra...
E beveva però il Raffaele.
Sì, ma non sembra toccarla
no,
particolarmente.
Ma perché il marito secondo me è una figura un po'...
A parte, con il padre dei figli, ma vabbè.
Sì.
La Leonarda se ne stava bella tranquilla. Il problema è che a un certo punto, quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, siamo alla fine degli anni 30, nel 39... il più grande Giuseppe corre il rischio di essere richiamato al fronte.
E lei dice: ho fatto tutto sto casino,
sto
per
casino
tenermi in vita.
E adesso mi arriva la Seconda Guerra Mondiale e io devo mandare il figlio al fronte. Quindi lei cosa fa? Pensa: quando è stato il momento in cui io ho ricevuto una grande fortuna? Quando la strega mi ha aiutato. Quindi cosa devo fare? Devo in qualche modo compiere, diciamo, sacrifici umani.
Sì,
diciamo
così. Sì, poi mischia un po' la cosa, perché lei nel frattempo dice che le è apparsa anche la Madonna.
Esatto, cioè, sì, fa un po' di...
Fa un po' una animista, no? Cioè nel senso che siamo un po' tra lo stregone e la religione, no? Quindi le appare la Madonna che chiede, appunto, le chiede qualche cosa in cambio.
Esatto.
Cioè, nel senso,
esatto.
E quindi lei appunto si basa su un principio che poi è veramente semplice, vita per vita.
Esatto, esattamente.
Cioè nel senso, vuoi una vita, beh, ma perché quella di mio figlio?
Una te ne do un'altra. No?
Quindi che cosa fa? Fa una sorta di casting.
Esatto.
Il casting della vita immediata.
È l'espressione migliore, perché poi la Leonardo è furba. Cioè non è una stupida,
no, no.
Quindi il casting lo fa anche basandosi sulla possibilità di essere beccata, diciamocelo.
E no, anche perché lei doveva continuare a proteggere i figli, perché lei poi alla fine lo dice, a me non interessa anche se mi dai la morte,
no,
va bene, il discorso è che quelli siano salvi
per
il maggior tempo possibile, no? Quindi fa questo casting e non le riesce, tra l'altro, difficile, anche perché nel memoriale, secondo me, ci sono dei passaggi che sono... dal punto di vista letterario pazzeschi, perché fa le descrizioni di queste vittime e del modo in cui arriva a decidere tu sì, tu no, tu sì.
Ok.
No? E è piuttosto interessante il racconto che ne fa, quindi sceglie innanzitutto, hanno tutte e tre lo stesso profilo, no? Pur avendo delle differenze di età notevoli,
sì,
perché...
è vero.
Alcune sono anziane, l'altra... erano già anziane tutte in realtà per
l'epoca,
no?
Sì, per l'epoca sì, però alcune erano molto più anziane di altre.
No?
Sono tre.
Sono tre. Ma la cosa interessante è che lei sceglie donne con uno stesso profilo, ma di profiling.
Sì, sì.
Cioè, le sceglie che siano sicuramente un po' civettuole. Pur essendo vecchiarelle, sono ancora lì con questa speranza, evidentemente mal riposta, di trovare il lavoro ideale, il potere ideale e il marito ideale.
Esatto, sono delle romantiche.
Sono delle romantiche, no? E sono anche disgraziatamente ingenue.
Sì,
perché,
purtroppo sì.
Sì. Certo. Quindi che cosa succede? Che lei le sceglie per questo motivo. Quindi le invita a casa e ovviamente il tutto è premeditato, non si
certo.
può parlare,
no,
perché
no,
al processo
no.
qualcuno però gli viene il dubbio,
di raptus,
no? Che le sia venuto un raptus, perché viene misurata in qualche modo, no? La rabbia, da dire, era talmente arrabbiata che allora è riuscita ad avere questa forza.
No.
Ma lei non era arrabbiata.
Ma no, lei ha premeditato, lei è un genio del male,
genio
nel
del
senso
crimine,
che comunque...
Sì, sì.
Dal punto di vista della strategia e dell'intelligenza, anche appunto come dicevi tu, di profiling,
sì, sì.
È a livelli altissimi.
È a livelli di altamente organizzata. Tra l'altro, siccome addirittura durante il processo salta fuori che non è possibile che una donna alta 1,50 m che pesava anche 60 kg,
sì, era 50... comunque minuta, cioè
sì, era una abbastanza stagna,
sì,
abbastanza
sì, stagna,
così,
sì,
però
piccola.
Era piccola, no? Viene fuori che è impossibile che abbia commesso questi tre delitti e che soprattutto si sia poi sbarazzata dei corpi, no? Tanto è vero che il maggiore sospettato a un certo punto diventa proprio Giuseppe Passardi, diventa il figlio. Ma se, cioè io ho fatto questa proiezione, no? Se non fosse caduta la colpa sul figlio, la responsabilità sul figlio, ma su qualcun altro... La Leonarda Cianciulli
alla grande
avrebbe continuato a fare sapone per gli anni, cioè anche perché le mancava un morto.
Eh certo, perché i figli sono quattro,
erano quattro
e quindi dovevano rimanere quattro.
Ammesso e non concesso che poi la Madonna in sogno, la zingara per strada, non ti chieda altri sacrifici umani.
Beh, anche perché c'è la guerra mondiale, ma poi c'è la malattia, c'è il raffreddore,
sì.
C'è la polmonite, cioè comunque anche in quel periodo le malattie si sprecavano.
Si sprecavano.
Sì, sì, sarebbe andata avanti a saponificare per
sì,
probabilmente
sì,
anni. La fortuna delle altre vittime potenziali è stata che la colpa appunto ricade sul figlio.
E lei per salvare il figlio ovviamente confessa il confessabile, sì. No? Però andiamo sulle vittime a questo punto. Chi sono queste vittime?
Esatto, le povere vittime. Allora, la più anziana si chiamava Ermelinda Setti ed Faustina, Ermelinda Faustina Setti. Era una signora semianalfabeta. Inguaribile romantica, nel senso che lei cercava proprio il marito. e Leonarda le dice di averglielo trovato. Di
averglielo. Questa c'ha un'età, tra l'altro.
70.
Ah,
70
cavolo, anni ecco, vedi, sì, mi ricordavo che c'aveva un'età.
70 anni. E le dice di aver trovato un marito a Pola.
Pola che all'epoca forse era anche italiana, sì.
Sì. E quindi le dice, mi raccomando però, siccome hai 70 anni, siccome è difficile trovare un marito alla tua età, siccome le tue amiche hanno tutte la tua età, non andarlo in giro, di non andare.
Che fai una brutta figura,
esatto,
Faustina,
perché poi dopo sono invidiose, poi dopo ti parlano dietro le spalle, tu zitta, non ti preoccupare, vieni qua la mattina della partenza, io ti sistemo tutto e poi vai.
Sì, tra l'altro si faceva firmare con facilità, credo, procure a vendere,
deleghe per i beni. Sì, ma infatti la cosa che è stato quello che poi l'ha fatta beccare è stato un buono del tesoro che poi apparteneva,
sì,
a un'altra.
Sì, che buono del tesoro io non ho mai cacciato, cioè, cos'è, sì, una roba del genere, cos'è?
Sì, penso di sì, purtroppo non lo
sappiamo,
so. Comunque
vabbè,
è stato, diciamo, quello che l'ha fregata,
cioè ha lasciato in giro una traccia cartacea, di una certa entità, tra l'altro,
esatto,
perché erano un botto di soldi, se non erro, all'epoca
erano parecchi soldi,
esatto.
E come disse una volta Andreotti, quando gli chiedono se scriveva lettere alla moglie, d'amore alla moglie, lui disse: di tracce scritte è meglio non lasciarle.
Questa...
un altro genio, diciamo,
sì.
E la Leonarda purtroppo su questa cosa qua cade
sullo scritto.
Comunque niente, la povera Faustina, Ermelina, va a casa dell'amica, l'amica, lei pensava amica, e la Leonarda la ammazza.
Sì, tra l'altro appunto aveva questo modus operandi, perché appunto aveva sta cucina molto grande, perché poi la casa in via Cavour a Correggio della Cianciulli era una casa molto grande e la Cianciulli era riconosciuta un po' da tutti per vivere al di sopra delle sue possibilità. Cioè aveva due donne a servizio e un'altra, una terza a mezzo servizio.
Beh, poi faceva studiare i figli, che
esatto,
non era poco,
no?
All'epoca.
Quindi questi commerci che aveva, queste cose che aveva di vendere e comprare, cioè comunque era una commerciante nata sicuramente,
sì, sì.
Io credo che riuscisse a vendere veramente
la qualunque,
il ghiaccio agli eschimesi. E che cosa riesce a fare? Riesce a organizzarsi in modo da avere il tavolo al centro della cucina, avere l'agio di passare alle spalle della vittima, e già organizzatasi con Amannaia, che te la raccomando, sferrava un colpo secco alla nuca della persona, addirittura arrivando a decapitarla. Quindi vuol dire che insomma ci hai messo un pochettino di forza, no? Sicuramente ti aiuta un po' il baricentro basso, perché non ti sbilanci, senza andare nei dettagli, mica che a qualcuno venga in mente, cioè, facciamo questa prova,
esatto.
No, non si fanno, non fate a casa,
funziona,
questo non funziona.
Funziona.
E ovviamente che cosa succede? Dopo che c'è stata un'azione di questo tipo, è un po' un disastro. Tra l'altro, lei un po' si stupisce, che dice appunto, cioè perde sangue, ma poi smette subito, nel memoriale lo scrive, non posso, si stupisce, però smette subito, Leonarda l'hai ammazzata, cioè a meno che non la giri all'incontrario, il sangue scende per forza di gravità, i cadaveri normalmente non spruzzano sangue, diciamolo anche quelli che scrivono libri dicendo appunto che all'ennesima coltellata il cadavere spruzza sangue,
no,
il cadavere di base fa poco,
esatto.
Eventualmente si decompone,
esatto,
dopo un po', no? Quindi diciamo appunto che fa sta roba qua, ovviamente poi che cosa succede? Che rimangono qua sti 60 kg di Cristiano in mezzo alla cucina e qualcosa devi fare.
Esatto.
Allora inizialmente dice che la trascina, tra l'altro in solaio, e la nasconde dietro le cassette della frutta, poi scopre che però bene ma non benissimo,
bene,
non ci siamo,
benissimo,
perché
no,
appunto il cadavere ha questa hobby appunto di puzzare, di decomporsi,
esatto,
dopo pochissimo.
Vabbè, d'altronde la povera Leonarda non aveva studiato anatomia, quindi
esatto,
le diamo,
no,
anche il beneficio del dubbio, era la prima in fondo.
Però alla fine che cosa fa? Comincia, si mette a tagliare, a fare, già prima aveva capito come smaltire il cadavere, perché decide appunto che getta i pezzi nella pentola, mi pare il numero di 9, ma non vorrei dire una
sciocchezza. 9 pezzi, sì.
Aggiunsi 7 kg di soda caustica che avevo comprato per fare il sapone e rimescolai il tutto finché il corpo sezionato si sciolse in una poltiglia scura e vischiosa. Okay. Poi a questo punto che cosa succede? Però che c'ha il sangue che è lì, che non butti nel pentolone, e quindi lo fa seccare nel forno, dirà nel memoriale, perché la povera Faustina era affetta da un tumore, quindi lei era molto preoccupata da questo sangue.
Vabbè, perché era,
perché
lei
dice,
malato.
È malato, e quindi nel dubbio lo faccio seccare nel forno, lo faccio sbriciolare, macinare, eccetera, e insieme a zucchero, farina, uova, cioccolato, eccetera, fa degli splendidi pasticcini, fa i biscottini, no? E dice che li serve ad altre signore, naturalmente lei questa cosa di ricevere gente, di fare il tè delle 5, ce l'aveva in generale con un sacco di gente, che venivano in visita, e li dà da mangiare anche al figlio.
Certo, perché poi c'è quella cosa, certo, di infondere...
Infondere, no? Cioè, la vittima che diventa appunto, come curativa. Dire, parte...
Sì, parte
curativa,
della...
no? Sì. Quindi appunto questo è... ci mette insieme dentro la pece greca e l'allume di rocca. Sono andata un po' a vedere, perché chiaramente non faccio il chimico, però già la soda caustica, il dubbio che sia qualcosa di un po' pericoloso,
esatto,
ti viene, perché già io quando vedo, non so tu, al supermercato i bidoni da 2 litri di soda caustica,
sì, dico, ma forse noi abbiamo anche la testa un po'
malata,
un po' malata. Sì. Secondo me, se c'è qualcuno di voi che lo pensa, non sappiate che non siete soli,
esatto, siete, no? Soli. Cioè io a vendere ancora la soda caustica, io non l'ho mai usata in vita mia la soda, cioè
io...
Una volta che hai spruzzato una roba, cioè cosa
sì,
mai dover tirare?
È un po' inquietante,
no? Comunque, sono andata a informarmi, a idrossido di sodio, è una base minerale ed era appunto, adesso serve per sturare i lavandini.
Ah, ok.
Che uno dice, beh, ci sono degli altri prodotti, non andare così aggressivo,
no,
dai,
però, vabbè,
cioè non è il caso.
Se la vendono al suo pubblico.
Esatto, no? La pece greca che lei usava è una resina vegetale, fondamentalmente è l'additivo alimentare E915 e serve proprio per fare il sapone, sappiamolo, no? Caso mai qualcuno gli venga in mente così di mettersi,
ragazzi,
a fare,
mi raccomando.
Attenzione. L'allume di rocca invece è solfato doppio d'alluminio e potassio dodecaidrato, potassio allume o allume di potassio. È un sale misto ad alluminio e è un deodorante naturale.
Sì, è vero, si usa come deodorante
naturale.
Esatto,
si usa, sì, è un cristallone,
sì, un cristallone,
una roba,
sì,
esatto,
sì.
No? La cosa fondamentale di fare questa roba qua, cioè faccio il sapone, no? Che tu ti immagini poi le saponette belle, profumate, no, cioè puzza in una maniera pazzesca. Tanto è vero che i vicini di casa diranno poi al processo che quei giorni lì era
un incubo,
irrespirabile. E anche il Giuseppe, che a un certo punto arriva a casa, che cosa fa? Alza il coperchio del pentolone e ci guarda dentro. Poi lo richiude subito.
Perché dice forse è meglio.
Se è meglio.
Okay.
Però Giuseppe sembra un po' un personaggino, come dire, cioè una figuretta molto amato dalla mamma.
Sì, un po' cucciolo di mamma, diciamo ancora all'università, però sempre cucciolo di mamma, ecco.
Sì, infatti, no? Quindi questo è la
questa
prima
è la prima. La seconda è nel 1940, quindi...
Sì, la prima era alla fine del 39.
Questa è a metà, quasi alla fine del 40, ed è un'insegnante di asilo, si chiama Francesca Soavi, e la promessa in questo caso non è un uomo, ma è un lavoro in un collegio femminile.
È vero. E anche lei via lontano
a Piacenza.
Sì.
E praticamente anche in questo caso Leonarda dice alla Francesca: mi raccomando, tientelo per te, non fai così, tu vai, quando vai tu spedisci delle cartoline ai tuoi e gli dici che stai bene, eccetera. E anche in questo caso il copione si ripete, quindi il rito si ripete, e però c'è anche da dire che allora, c'è una forte componente rituale, ovviamente, l'abbiamo detto, però c'è anche una componente di... Lei ruba i soldi comunque alla Leonarda.
Ah sì, beh, i soldi le piacevano, secondo
esatto,
me.
Quindi...
Anche perché devi mantenere i figli all'università,
esatto,
e le donne di servizio.
Quindi diciamo che c'è una parte che possiamo considerare molto così potentemente ancestrale, ma c'è una parte molto lucida della Leonarda, sì, che intanto che c'è ruba i soldi. E... su ruba i soldi, come dicevamo prima, si fa firmare le deleghe.
Ma anche dalla Francesca.
Anche dalla
fa,
Francesca, sì,
okay,
sì, sì. Cioè, le chiede il permesso di poter vendere tutta la sua roba.
E la Francesca dice, ma sì.
Ma sì, tanto io cambio vita, me ne vado a Piacenza.
Trovato il lavoro della mia vita.
Esatto. E il problema è che in questo caso ci finisce anche il figlio, perché è il figlio che va a Piacenza a spedire le lettere.
Sì, tra l'altro questa cosa qua, che ha fatto scrivere al tavolo della cucina, prima, poco prima di ammazzarla, le fa scrivere delle cartoline,
esatto,
quella là non le viene neanche il leggerissimo dubbio.
No. Beh, come diciamo prima.
No, è vero, però questa qua faceva l'insegnante, non le viene il leggerissimo dubbio, niente, praticamente compila queste cartoline, scrive, e poi la Leonarda dice a Giuseppe, vai a imbucare queste
Piacenza.
Piacenza. Giuseppe che dice: ma sì, mi ha detto così, va bene, sì, me l'ha detto la mamma, è una commissione, lo faccio, no?
Sì, anche in questo caso la Francesca in realtà dice a qualcuno che sta, racconta di questa cosa, che sta per andare via, quindi c'è una testimone, però sono anni molto difficili. Sono anni
sì,
particolari.
Tra l'altro, adesso forse noi diciamo appunto Reggio Emilia, Piacenza, adesso ci arrivi, non lo so, in meno. No, forse può... però nel 1940...
Beh, non era proprio agilissimo.
Non era agilissimo.
Sono anche anni in cui si muore facilmente. Se... Quindi diciamo che la scomparsa di una donna... Cioè, la gente è distratta da altro, è un momento
sì,
particolare.
Distratta dal salvarsi la vita, da non
sì.
finire di leva,
è
da cercare di mangiare, immagino,
sì,
perché poi
la...
credo che ci
sì.
fosse un problema.
No, sono anni, diciamo che la Cianciulli agisce in un periodo, anche dal punto di vista emotivo, molto particolare. Quindi diciamo che la Francesca Soavi sparisce... Ma non è che le persone si preoccupano più di tanto, anche perché è una donna sola e giustamente scelta per quello. L'errore forse che la terza vittima è quella un po' particolare.
Terza vittima è un po' particolare, sì.
Perché è diversa dalle altre. Vabbè, ha 59 anni, non è un...
E più o meno aveva l'età invece della Francesca.
Sì, sì, sì.
Mi pare che fossero...
Sono più o meno coetanee. Però
sì.
In questo caso è una donna piuttosto conosciuta, nel senso che è una soprano che aveva avuto anche un discreto successo ai suoi tempi. Aveva
sì.
anche cantato parecchio, anche con direttori di orchestra importanti. E viene da domandarsi perché una soprano... abbia accettato di, come dire, sia caduta nella trappola della Leonarda.
E sì,
ma probabilmente era una soprano un po' decaduta.
Che è la Virginia
Cacioppo.
Ma lì, allora, lei nel memoriale in realtà racconta di questa Virginia, come dire, la racconta un po' in una maniera non del tutto, come dire, carina
sì,
e gentile.
No, infatti.
Perché della Cacioppo dice un po' che finì nel pentolone, a parte la sua carne era grassa e bianca.
Sì, l'età della cicciona tra le righe.
Sì,
diciamo.
Cioè una roba abbastanza pazzesca, tanto è vero che siccome è talmente tanta sta carne deve metterci dentro un profumo.
Sì.
No, perché appunto... Però dice, ne vennero fuori delle saponette molto cremose.
Sì,
perché probabilmente, vabbè,
certo.
E il problema della Cacioppo, così leggendo un po' il memoriale, ma leggendo anche quello che dicono poi, perché la Cacioppo è stata quella che viene cercata.
Sì.
Un po' perché la Cacioppo era istrionica tanto quanto la Leonarda Cianciulli, cioè tutte e due sono un po' prime donne.
Esatto.
Ed è abbastanza normale, una fa la cantante lirica, no? Quindi abituata a calcare i palcoscenici ad avere l'applauso, ad essere in qualche modo tenuta in considerazione, ovviamente questa Virginia si circondava di parecchia gente
sì.
e certamente dirle di tenere un segreto, cioè anche no.
Impossibile.
Un istrionico il segreto
anche
non lo
no,
tiene.
Anche perché in questo caso la promessa, come esattamente come per la vittima precedente, come per la Francesca Soavi, non è un uomo, ma è un ingaggio, è un lavoro di segretaria, credo,
per un teatro. Le avevano detto appunto che doveva andare
a Firenze per un impresario teatrale e poi le fa capire che comunque ci sarebbe
c'era
stato
margine.
Un
sì,
quindi
c'era
va a toccare un po' la, come dire, il narcisismo tipico
sì.
della
di quindi un... la Virginia che cosa fa? Non dico che avvisi tutti, ma buona
lo
parte
dice.
Lo dice, no? Lo dice, cioè insomma dice appunto che e dice soprattutto da chi arriva tutta questa cosa, no?
Esatto.
E anche perché c'erano già delle robe del tipo, sì, ma ste due che sono entrate in casa della Cianciulli ma non sono più uscite, perché i vicini di casa cominciano a dire, sì, le ho viste entrare ma nessuno le ha più viste
esatto.
uscire, no? Quindi già il dubbio, no? E la Virginia Cacioppo appunto racconta un po' a tutti questa cosa qua, anche lei però dà l'ok per vendere forse anche abiti, pellicce,
sì.
qualcosa del genere, cioè qualcosa di...
No, credo che, tra l'altro, il buono del tesoro, se non sbaglio...
Era il suo, dice.
Era il suo,
io non mi ricordo
me.
Questa cosa qua, però...
Sì,
diciamo,
era il suo.
L'ultima,
era il
esatto.
suo, perché praticamente...
Ah, era lei che c'aveva allora il botto di soldi.
Allora, sì. Il questore di Reggio Emilia segue le tracce del buono del tesoro, della Cacioppo, che era stato presentato dal parroco convoca il prete gli dice: no, ma io l'ho ricevuto da questo, da questo Spinabelli, che era amico della Leonarda Cianciulli, quindi poi da lì
fanno collegamento.
E lo Spinabelli dice: me l'ha dato la Cianciulli, quindi è una specie di, come dire, telefono senza fili.
Cioè, come se fosse un assegno bancario, sì, con tutte le girate dietro, sta roba.
Sì,
qua,
sì, non è una furbata, quella che fa di fare andare in giro un buono del tesoro.
Erano meglio i contanti, erano sempre meglio i contanti.
Gioielli, contanti.
Sì, 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 sì. Quindi appunto, ma tra l'altro, ecco, sì, mi ricordo poi a questo punto che il tizio lì che fa l'indagine, il procuratore, arriva a casa della Leonarda e le trovano anche la cassetta piena di cose appartenute non soltanto alla Cacioppo, ma anche alle altre due.
Quindi insomma è chiaro
a un certo che punto lei qualcosa c'entra,
esatto.
No? Insomma, a questo punto ci siamo, no? Però appunto sulla Cacioppo, che dirà tutte queste cose qua, effettivamente fa un errore di valutazione notevole, anche perché il primo omicidio era appunto stato alla fine del 39, il secondo era a settembre del 40, il terzo siamo poco dopo,
il giorno del mio compleanno, il 30 novembre del 1940.
Esatto. Ci tengo a dire anche che è la data di morte di Oscar Wilde.
Ah, ok.
C'è sempre occasione per nominarlo, okay. Quindi
anche Marina Abramovic è nata il 30 novembre.
Ecco, vedi.
Tutta una cosa, una cospirazione.
Una cospirazione del 30 novembre. Esatto. Fatto sta che appunto una la ammazzi a settembre, quell'altra la ammazzi a novembre. No, forse ho sbagliato le date.
No, 30 novembre 1940 e 5 settembre 1940.
Esatto.
Quindi aveva un attimo perso...
Sì, ma perché la cosa si faceva stringente, sì. Perché qua se vai a vedere dal punto di vista di quello che sta succedendo,
sì,
nel frattempo, cioè l'Italia, se non sbaglio, è entrata già in guerra a giugno del 40, quindi c'hai pressa,
sì, il tempo
a fianco di Hitler, e ovviamente, cioè, siamo lì a ottobre, c'è un sacco di casino in Grecia, se non sbaglio, ottobre del 40, non vorrei dire...
Mi hanno bocciato all'esame di storia.
No, io invece l'avevo fatto, però appunto, secondo me, siamo in una condizione dove se andiamo a ripercorrere le tappe, cioè a giugno entriamo in guerra...
È un momentaccio,
cioè Leonarda ha fretta, perché se viene richiamato alle armi, questo è un momento giusto,
sì.
Muore, no? Quindi appunto, ovviamente, stringe tantissimi tempi. Probabilmente... Se dovessimo fare una proiezione, se non fosse stata arrestata, se dovessimo fare una proiezione, la bambina, la Norma, che era l'ultima figlia, avrebbe richiesto magari un sacrificio umano più in là nel tempo.
Sì, probabilmente,
probabilmente
sì.
No?
A meno che non ci fosse stata qualche malattia o qualche...
O qualche, esatto, qualcos'altro di tragico a cui fare fronte, no? Sempre al momento, al modo della Leonarda. Nel frattempo che cosa succede? Che vanno a fare le ispezioni in casa e ovviamente... La cosa che trovano abbastanza inquietante è una dentiera nel pozzo nero. Da quello che ho capito, la casa era fatta. C'è anche un ottimo libro, che è un ottimo saggio, che è Soda Caustica, Lume di Rocca e Pece Greca, Il caso Cianciulli, di Augusto Balloni, Roberta Bisi e Cecilia Monti, per Minerva Edizioni, che aveva all'epoca un DVD. Allegato, no? Dove l'ho visto all'epoca, adesso non lo posso
ormai supporto, vintage, tanto
sì,
per
un po' vintage, però.
Tema.
Nel DVD c'erano un sacco di informazioni in più rispetto a questo studio. Questo è un saggio scientifico, tra l'altro c'è tutta la perizia grafologica di Raffaella Sette,
mm-hmm,
sulla Cianciulli e sul Giuseppe Pansardi. Quindi secondo me, se uno vuole leggersi qualche cosa di un po' che non sia semplicemente appunto una roba un po' all'acqua di rose, e tutto basato sul memoriale che hanno recuperato in toto e sulle carte processuali, questo può essere un ottimo saggio, no? Però diciamo che effettivamente la casa della Leonarda era fatta con questa cucina molto grande, e come delle case dell'epoca la cucina finiva con un pavimento che scendeva in uno scarico, perché non era strano che per pulire o comunque addirittura per macellare piccoli animali,
si macellavano gli animali,
esatto,
certo.
No? Sì, poi magari non macellavano il maiale,
no, però
effettivamente anche soltanto il coniglio viene fuori un casino, no? O il pollo. Fatto sta appunto che c'era uno scarico al centro. E Leonarda che cosa ha fatto? Lei racconterà nel memoriale, ma lo racconterà soprattutto nel processo, che ha dovuto sbrigarsi anche un attimino, perché c'aveva l'ardilia, che era una delle sue...
Che nomi meravigliosi.
Sì, sì, nomi meravigliosi. C'aveva l'ardilia, che insomma era una che faceva quello che diceva la Leonarda, ma era anche un po' ficcanaso.
Ah.
Quindi c'ha questa ardilia che continua ad andarle avanti e indietro, il Giuseppe che continua a pirlare in giro per tutto l'appartamento... E poi c'ha l'altra domestica, più il Raffaele, che c'è ma non c'è perché appunto vabbè, quindi doveva fare velocemente. Quindi lei dice che in 12 minuti faceva pezzi, 12-15 minuti faceva pezzi il cadavere, poi
12. Esatto. La leggenda vuole 12.
La leggenda vuole 12, 12 minuti fa pezzi il cadavere, mette già sul pentolone con la soda caustica, mette tutto nel lì, fa scolare il sangue, infila tutto nel forno, pronti via, un bel colpo di...
Un bimbi, praticamente, diciamo.
Oddio, sì, abbastanza tragica questa cosa, però sì, il bimbi crime bash, esatto, ci denunciano sicuramente per questa cosa, però vabbè, no, diciamo appunto, e un colpo di spazzolone e pronti via, la cucina è pronta per essere utilizzata. Un po' l'era scocciato perché ha trovato una dentiera.
Sì.
E cosa fa? Alza la griglia del pozzo nero, infila dentro anche la dentiera, boh, fine. Ma il procuratore ovviamente dice, no, aspetta, qua andiamo a vedere i residui nello scarico, incredibilmente, qua il tutto avviene poi nel 41, avverrà, perché appunto sul finire del 40 inizia l'indagine, nel 41 è una roba pazzesca, perché se si segue l'indagine dell'epoca, questi riescono a trovare il sangue nello scarico, sì, e riescono addirittura a risalire al gruppo sanguigno. Io non sapevo che nel 40, sì, è pazzesco, se vai a leggere questo saggio dice delle robe interessantissime, risalgono appunto al gruppo sanguigno, all'epoca era naturalmente, immagino, solo l'unica cosa che si potesse fare, e appartiene a una delle vittime, ok? Ovviamente quale troveranno? Probabilmente hanno trovato l'ultima, perché poi c'erano un po' anche lì di cose sul sapere quale fosse o meno il gruppo sanguigno. Fatto sta che trovano invece molto incriminante la dentiera, che era di una delle tre vittime. La dentiera, una dentiera superiore, mi pare, che nel colpo probabilmente è uscita, e tant'è vero che collima sia quello che viene trovato, cioè la dentiera, con quello che lei scrive nel memoriale.
Quindi, diciamo...
Perché lei non sapeva cosa fosse stato trovato nello scarico di casa sua, no? Quindi ovviamente lì, insomma, la prova è decisamente schiacciante. Si apre però al processo quello che vorremmo definire di guaio,
sì,
cioè per la serie, ma è stata lei da sola
o c'era qualcuno che l'aiuta? E soprattutto, ha agito solo per interesse o è matta?
Esatto.
Perché anche lì si crea un, come dire, un lei ovviamente, cioè il problema è proprio dal punto di vista della, poi della sentenza, se lei avesse agito per i soldi o se effettivamente era, come dire, inferma di mente perché credeva nella magia.
Esatto.
Lei ovviamente sostiene di averlo fatto solo esclusivamente per proteggere i figli. I soldi, vabbè, li ha presi.
Soldi li ha presi, perché comunque i soldi non fanno mai male. No, ma lei stessa lo dice, cioè per la serie, cioè c'era bisogno.
Lei dice che sono proprio un tributo questi omicidi.
Esatto.
Li chiama
la, così. La cosa interessante è che a un certo punto il suo rapporto coi soldi, secondo me, lo scrive nel momento in cui racconta di quando c'è stato il terremoto
del Vulture,
e dice appunto che si ritrovano praticamente in strada con la casa semidistrutta, non possono rientrare in casa perché la casa è pericolante, però hanno i bambini molto piccoli. All'epoca appunto Giuseppe era molto piccolo, poi c'era Biagio che era piccolo anche lui, che continuano a piangere disperati perché hanno fame, naturalmente. E lei dice una cosa molto interessante nel memoriale, e lei diceva, fossero stati i soldi nel senso intesi come pezzi di carta, non ne mancavano, il problema era che il cibo era tutto sotto le macerie, quindi neanche lo potevi comprare. Allora che cosa fa? Lei dice che molla il Raffaele, che è sempre vitale come una pianta finta, no? Il Raffaele che dice che però...
Il marito,
no? Piange anche lui insieme ai bambini.
È il quinto figlio, Raffaele,
no? Lei si precipita sotto le macerie della casa, comunque riesce ad entrare, e racconta questa cosa. Lei dice, non persi tempo, mi diressi in cucina, barattoli, bottiglie, arnesi ed anche le brocche, chi piene d'acqua, chi con olio, chi con peperoni e frutta sotto aceto, erano cadute, e qualcuna più fortunata delle altre non si era rotta. Mi diressi ad un armadio a muro dove avevo formaggio e uova, pulì dei peperoni, li empì con uova e formaggio e poca mollica e li misi a friggere.
Un mito.
Voglio dire, non so, cioè uno dice, vabbè, senti, Leo, prendi pure un barattolo, gli dai da mangiare. No, lei li
frigge i peperoni.
Cioè, col terremoto, hai capito?
Peperoni ripieni,
ha fatto, no? Cioè,
mito, dai, diciamo.
Sì.
Vabbè, diciamo,
chiaramente ai bambini porta sia il fiasco di acqua perché poteva essere utile, ma potevo forse lasciare lo sciroppo di amarene.
Ma no!
No, lo sciroppo di amarene. Quindi c'ha questo rapporto dove il cibo diventa veramente, e lo capiamo forse perché noi non lo capiamo adesso.
No, adesso no, non possiamo capirlo.
Cioè,
però
chi probabilmente, esatto, chi probabilmente ha sofferto la fame e ha rischiato che i bambini ti morissero, cioè vedi tuo figlio che piange disperato, cioè no, ok, no?
Non possiamo capirlo.
Non possiamo capirlo. Quindi appunto il rapporto col soldo è quello che poi verrà fuori nella perizia. E qua nel saggio la perizia, tra l'altro dell'epoca direttore del manicomio di Aversa, Saporito, è molto chiara, cioè nel senso che dice che ha una personalità, alla fine siamo arrivati a capire che anche Balloni dice appunto sì, Saporito parla di isteria, mm-hmm. ma perché siamo ovviamente nel 41,
sì,
no?
Sì, ancora quando si pensava che...
Sì, la donna isterica comunque ci poteva anche stare, eccetera. In realtà isterica, visto che si parla proprio di una madre con i figli, ci poteva anche stare. Balloni invece fa proprio un profilo psicologico, cioè il profilo è che era dominata... Cioè un disturbo di personalità narcisista e istrionica che messi insieme... fanno il sociopatico,
sì, fondamentalmente, sono una bomba orologeria,
no? Una bomba orologeria, tant'è vero che effettivamente la condanna c'è.
Sì, anche perché allora poi tra l'altro lei la cosa che le interessa di più durante il processo è chiarire che lei ha agito da sola. La leggenda narra, e noi ci vogliamo credere,
noi ci vogliamo
perché
credere,
noi ci vogliamo
tantissimo.
Credere che Leonarda si fa portare in obitorio. Sì.
Datemi
dice,
un cadavere.
Datemi un cadavere, delle seghe e dei coltelli e smembra un cadavere in 12 minuti.
Sì.
Puliti.
Noi ci piace crederlo. Noi
ci piace crederlo, sì, perché è l'ennesima riprova del fatto che comunque la sua priorità era proteggere i figli.
Sì.
Lei dice
sì,
fate
sì.
di me quello che volete, cacciatemi in carcere. Lei a un certo punto, c'è un video della Cianciulli,
sì,
in cui lei dice solo una madre mi può capire, la legge mai. Perché lei dice, io ho agito per proteggere, basta, a lei interessava quello.
Sì, sì.
Poi infatti. Possiamo star qua a disquisire sui metodi.
No, ma difatti, sicuramente si può disquisire su tutto, però il fatto che, cioè a noi piace pensare che non fosse semplicemente mossa dall'avidità e che lo facesse per interesse, perché poi, se vogliamo andare a vedere, ha beccato delle persone talmente poverine, talmente ingenue, che aveva già tutto nelle sue disponibilità.
Sì, lei poteva benissimo
avrebbe
rubare i soldi.
Avrebbe potuto non ucciderle, cioè nel senso che comunque, voglio dire, aveva già dimostrato che per truffa riusciva
sì,
tranquillamente...
truffa, anche nelle sue... Cioè, lei quando era molto giovane, a parte l'assalto, minaccia armata a mano di pugnale, che vabbè, e furto, lei tra l'altro era stata processata per una truffa continuata perché aveva raggirato una contadina del posto e si era fatta praticamente dare i soldi, quindi non era una cosa che lei in precedenza
aveva fatto. E certo
non
l'aveva ammazzata.
No, quindi perché all'epoca non le serviva.
Esatto, no? Quindi diciamo che fondamentalmente a noi piace credere che effettivamente abbia agito per questo fatto. Tra l'altro quando la interrogano e continuano a dire, insomma, devi dirci dove le hai messe, e dice appunto dove sono, cosa ne hai fatto, lei risponde me le ho mangiate,
sì, esatto.
È fantastica, me le ho mangiate, fucilatemi altro non vi dirò, se la prende tantissimo con questo brigadiere Valli, mm-hmm. che lei definisce così nel suo memoriale, dice appunto dopo non ricordo più nulla, il brigadiere Valli, rosso idiota e maligno, mi si accosta e mi sussurra all'orecchio, se vuoi confessarti a me non hai a pentirtene, altro che confessione, se non ero annientata dal dolore gli avessi strappata la lingua come si permetteva al poliziotto dilettante a darmi del tu. Cioè è meravigliosa, cioè voglio dire, dice delle robe
sì,
pazzesche, no? E sempre di questo insignificante Valli dice appunto un rosso malopelo, uno sciacallo vampiro, insomma un uomo che desta ripugnanza, diffidenza e schifo, che Caronte se lo porti.
Ecco,
cioè la Leonarda aveva questo stile,
era un po' così fumina, diciamo, era un po'
sì era un po' così, no? Quindi cioè, tutte queste informazioni sono del memoriale e in realtà queste qua sono le trascrizioni del, come si dice, dell'interrogatorio.
Sì,
perché ovviamente queste cose le ha dette davanti a tutti, no? Quindi se diciamo il memoriale potrebbe essere, come dire, un po' preda delle sue, come dire, del suo istrionismo, in realtà queste sono le trascrizioni, quindi insomma queste cose le ha dette, no? Tra l'altro si domanda, e qua me lo domando anch'io spesso e volentieri, nei vari a domanda risponde, qua Leonarda se lo domandava già nel 41, cioè lei dice, mi domandavano dove si trovavano le scomparse, rispondevo che non lo sapevo, perché non mi domandavano se erano morte?
Eccezionale.
Cioè, e in effetti anche io a volte quando vedo gli a domanda risponde che sono il peggio del peggio, che uno dice appunto, ma perché gli stai chiedendo se sape? Ma chiedigli se è morto. Cioè,
che è la cosa che conta.
Che è la cosa che conta, no? Cioè, fine processo, io
l'hai ammazzata.
L'hai ammazzato, sì, no? E invece normalmente abbiamo delle robe del tipo, cioè, che poi alla domanda risponde, vedi delle enormi prese, come vorremmo dire, possiamo dire per il culo, sì,
diciamocelo,
no? Delle enormi prese per il culo, perché nella domanda risponde gli vanno a domandare delle cose che contengono già la risposta.
Ah, quindi, ok, suggeriscono già.
Sì, cioè per la serie, ma quindi il giorno tal dei tali, e già ti dico, il giorno, non so, il 10 settembre del 2020, quindi tu il telefono di Tizio Caio non l'hai preso.
Ok.
Che dice?
Vabbè.
No, non l'ho preso.
Non l'ho preso.
Non l'ho preso. Cioè, ci sono questi a domanda e risponde abbastanza raccate colossali, purtroppo, no? Però siamo ancora così, quindi...
Comunque la Leonarda viene condannata, qui non è un finale, scontato, cioè non è un finale scontato, viene condannata per gli omicidi, per il furto e anche ovviamente per il vilipendio di cadavere, perché insomma, chiamalo vilipendio, ecco, vabbè. Viene però viene a... praticamente viene...
Però la sentenza viene un po' fatta strana, sì, perché in realtà viene condannata a 30 anni di carcere e 3 successivi di manicomio criminale. Invece che cosa succede? Che probabilmente, qua ci hanno visto lungo, le fanno scontare il manicomio criminale prima. Non uscirà mai più.
No.
Cioè, nel senso che evidentemente non esce mai più, poi in carcere faceva anche dei manufatti, in carcere in manicomio criminale. Tra l'altro è stata spostata da un manicomio all'altro perché anche lì era solita appunto avere da dire... con più persone, quindi...
Sì, era sempre, ma la cosa che mi ha un po' intristito, devo dire, e fa ridere dire che di tutta questa vicenda mi intristisce questa cosa, perché è una vicenda comunque triste per le vittime.
Ma triste per le vittime, è triste per i figli, è triste.
Però quando lei è morta nessuno ha reclamato le sue ossa,
sì.
Allora mi fa un po' tristezza perché dico,
con tutto allora, quello che ha fatto,
no, nel senso che no. Io per carità capisco che i figli poi non so se alcuni saranno anche vivi,
ma sai che io non ho la più pallida idea,
non so dove, che fine abbiano fatto, capisco benissimo che è un'eredità pesante, però mi ha fatto tristezza perché tutto questo per poi alla fine comunque essere dimenticata.
Sì,
lei è morta nel 77,
no, nel, sì,
nel, scusa, no, nel 70, 70 se aveva 77 anni,
sì,
è morta di emorragia,
sì,
di apoplessia cerebrale, insomma,
sì, un colpo, esatto, termine medico subito.
Però al termine, cioè, è stata sepolta a Pozzuoli, poi al termine come dire, del periodo di sepoltura è finita nell'ossario comune.
Sì, tra l'altro appunto, se non vado errata, no, forse sì. Sì, in effetti sì, non si sa niente,
no,
dei,
vabbè,
dei
è
figli,
comprensibile,
eccetera,
nel senso,
sì,
che è comprensibile che abbiano voluto poi,
sì,
distaccarsi da questa cosa, anche perché comunque non ne sapevano niente, nel senso che alla fine non
ma allora il
loro.
Giuseppe, seguendo quello che dice l'Ardilia, perché appunto anche l'Ardilia dirà delle cose, allora il Giuseppe in realtà, che già studiava, quindi già, insomma, voglio dire, si suppone che se entri in università un minimo, no? Cioè di sale in zucca dovresti averlo, ma forse no. Era sicuramente molto giovane, però Ardilia sostiene che lui si avvicina ai fornelli con questo odore pazzesco, sì, incredibile in casa, alzi questo coperchio del pentolone. Il pentolone non era così usuale, cioè nel senso che sì, la Cianciulli faceva anche il sapone, ma diciamo che erano quelle attività che faceva sporadicamente. Qui invece c'è, cioè, su questo pentolone, Giuseppe arriva in casa, alza il coperchio e ovviamente guarda nella pentola e l'Ardilia dice è impossibile che non sapessi cosa c'è dentro, anche perché la Cianciulli fa l'elenco dei pezzi che ci butta dentro e se vedi navigare probabilmente un polpaccio, qualche dubbio,
sì,
te lo devi fare.
È vero, è vero.
Lui lo richiude subito e non vuole sapere, in più appunto viene mandato forse più di una volta a spedire le missive da parte delle vittime che poi non si vedono più. Ora,
allora,
Giuseppe, fai due,
no,
più due.
È vero, sul non voler sapere, trattandosi della madre, non, come dire... Non,
sì,
non
probabilmente era meglio.
Sì, non mi sento di, come dire, di criticarlo, nel senso
no,
che la mamma è la mamma, poi il figlio maschio, la mamma è la mamma, quindi
esatto,
in questo caso è...
Anche perché Giuseppe, quieto, comunque 5 anni di galera se li fa nel frattempo,
sì,
no?
Sì,
perché...
Sì.
com'è come non è, era in, come dice, era comunque in carcere durante il processo, lui era a tutti gli effetti imputato. Tra l'altro, inizialmente c'erano imputati forse anche quelli del buono, come si chiama, dell'assegno, del buono del tesoro,
sì,
c'era
il
prete.
Però facilmente
sì, si erano facilmente sfangati, però effettivamente sì, c'era dentro un sacco di gente.
Probabilmente non passarsi un buono del tesoro così, non è che, cioè con nome che non ha il nome della persona,
no,
che
infatti
te lo passa, non è proprio una cosa legalissima, no, però vabbè, diciamo
non lo so,
che
non so come funzioni, però diciamo che effettivamente insomma sono entrati anche loro nel processo, poi ci sono rimasti solamente Giuseppe e Leonarda, no? Quindi vabbè, tra l'altro la Leonarda a un certo punto aveva, per questo buono del tesoro, per questa storia qua del buono del tesoro, aveva sparso la voce, perché lei dice che aveva detto a delle comari che sapeva che non stavano zitte, che aveva ereditato, che avrebbe ereditato, quindi anche lì si era premurata di dire, siccome sto per entrare in possesso di soldi che ovviamente non sono miei, vado in giro a raccontare che mi è morta la vecchia zia,
sì, sì,
di Montella, e che sto per ereditare, quindi nel momento in cui tutti dicono, ma tutti sapevano che la Cianciulli avrebbe ereditato, quindi anche lì c'è stato un po' di casino al processo determinare se poi sto buono effettivamente te l'ha dato uno, te l'ha dato quell'altro, perché appunto lui dice che, quindi era abbastanza difficile.
Una cosa che mi sentirei di consigliare ai nuovi e vecchi fan della Leonarda è di vedere un film,
ah, sì,
1977, di Mauro Bolognini, che si chiama Gran Bollito, ed è un film eccezionale, prima sì, di tutto vabbè, racconta la storia, e poi perché le tre vittime della sì, Cianciulli sono interpretate da Renato Pozzetto, Max von Sydow e Alberto Lionello,
tre attori
eccezionali. E veramente
no, il film è
strepitoso, guardatelo, perché già soltanto loro tre
sì, vale la pena,
sono eccezionali,
ma vale la pena,
sono eccezionali,
sì, sì,
poi per il resto di libri sulla Leonarda ce ne sono,
ma
i libri
ce ne sono tantissimi,
questo che ha consigliato Cristina è
questo
molto...
è uno, vabbè, questo diciamo che fondamentalmente questo è il saggio, come dire, cioè nel senso non si fa del gossip, cioè questi sono autori di un certo livello, poi ce ne sono veramente tantissimi, se si vuole andare a vedere un po' la storia, cioè c'è un po' di tutto, chiaramente si trovano un po' informazioni, come dire, romanzate o frammentate, ma anche perché stiamo parlando di qualche cosa di veramente lontano nel tempo, poi già c'era un po' un casino su di chi sei figlia, sì, e già lì non partiamo bene, però appunto di casi, di libri ce ne sono veramente
tanti. È una storia che ovviamente ha, come dire, crea molto interesse, la possibilità
sì,
di romanzare, perché
sì, cioè nel senso che qua siamo veramente ha superato, secondo
oltre,
me,
esatto, per vari motivi.
Quindi appunto sì, noi vi diamo...
Appuntamento alla prossima puntata.
Vedremo
cosa
parlare in base all'umore.
Se volete mandarci richieste, continuate a mandarcele.
Sì, ci sono arrivate nel frattempo richieste su Albert Fish, che
sì,
appunto anche lui era un po' cannibale. Ci sono arrivate richieste, l'ultima richiesta era su, mi pare, Ed Kemper.
Vabbè,
sì,
beh,
personaggino Ed Kemper,
sì,
potremmo fare appunto un excursus
sì,
sui serial killer
creativi.
Un po' creativi. Altre richieste sono arrivate ancora su Culti e Sette, però vabbè, ne abbiamo già parlato, se andate indietro trovate anche altri podcast, altri episodi. Se vi fa piacere, abbiamo anche una pubblicazione che si chiama Crime Magazine, il primo numero è sulle relazioni pericolose. Per dire, gente che ha ammazzato altra gente perché un'amicizia è stata tolta da Facebook, quindi insomma gente abbastanza fumina, si può trovarla in vendita a 1,79€ su Amazon oppure sul sito clownbianco.com. Inizia anche la seconda edizione del corso Scrivere Crime dal 23 di settembre dalle 19 alle 21. Le lezioni saranno fatte online, tutte le informazioni e eventualmente per l'iscrizione sempre sul sito clownbianco.com. Quindi noi vi salutiamo qui,
grazie,
sempre aperti appunto a domande, richieste,
consigli
tutto, e vi diamo appuntamento alla prossima volta.
Grazie per averci ascoltato.